Come sapete, io non sono relatrice, quindi soltanto due parole per presentare i nostri ospiti. Ringrazio l'Associazione Figli della Shoah che ha deciso di partecipare a questa bellissima iniziativa propostaci dalla dottoressa Sonia Luzzati. Utilizzati, molti di voi l'hanno già conosciuta, esperta della Shoah, oltre che di ragazzi, come spiegare la Shoah ai ragazzi. Io ho preso il pacchetto chiuso perché proposto da lei sulla fiducia. Devo dire che quando ho assistito oggi alle prove generali avevo la pelle d'oca, sono bravissimi, no bravi. Allora, la voce recitante Raffaella Chile e il musicista cantante Valentino Dragano. Ok. Non dico altro, dovete ascoltarlo e poi ne parliamo. Sono aperte le domande, ma secondo me quello che lascerà nel cuore questa serata, poche volte riusciamo a uscire a fare delle serate così interessanti. Buon ascolto.
Buonasera, con questa premessa devo dire che ci hai fatto venire un po' l'ansia. Ringrazio naturalmente Paola, l'Associazione Figli della Shoah, tutti voi, e ringrazio tantissimo anche Raffaele e Valentino, che sono due miei amici da moltissimo tempo, sono due attori nella compagnia Cosmo Comico Teatro. E quando l'iniziativa di stasera è un po' un esperimento, io spero che la cosa funzioni. Quando Paola mi chiese di fare qualche cosa sulla Shoah, avendo già avuto come comunità di Milano, c'era già stata tutta la giornata della memoria, comunque una serata intensa con interventi molto interessanti, ho pensato di fare qualche cosa di un pochino diverso. E vi vorrei proporre la storia parallela di due orfanotrofi. Partirei dalla domanda che mi è stata fatta pochi minuti fa: cosa c'entra Torino con Varsavia? C'entra nel senso che la storia di due orfanotrofi ebraici, una storia è abbastanza conosciuta, che è quella di Janusz Korczak, di tutti i bambini della deportazione poi di questi bambini a Treblinka, mentre la storia dell'orfanotrofio di Torino è sconosciuta. Che cosa hanno in parallelo questi due orfanotrofi? Il fatto che comunque la loro storia è iniziata più o meno nello stesso periodo, negli stessi anni, ma è finita esattamente nello stesso anno. Anni fa, quando collaboravo un po' più fattivamente per l'Associazione Figli della Shoah, e ci tengo molto a ringraziare qui Marco e Silvia Schulz che mi avevano coinvolto e che sono stati sempre straordinariamente presenti e generosi, fidandosi appunto di questa mia idea, mi avevano proposto di preparare una mostra per Yom HaShoah a Torino, anzi per la giornata della memoria e per la città di Torino, e io avevo costruito una mostra narrando la storia di questi due orfanotrofi, andando a cercare tutta la documentazione della parte torinese, perché nella parte torinese avevo solo delle immagini, non vi posso far vedere nulla stasera. Avevo un archivio di fotografie enormi che erano rimaste ai parenti della direttrice dell'orfanotrofio, mentre su Varsavia avevo esattamente l'opposto, cioè una grandissima quantità di documentazione scritta, di narrazioni. Sostanzialmente tutti i testi di Janusz Korczak, poi l'Associazione Figli della Shoah aveva fatto allora una grande mostra anche qui a Milano, e quindi ho pensato appunto di riproporre in una chiave, diciamo, più di rappresentazione, non di mostra, quello che allora aveva invece un impianto anche legato all'immagine. Quindi questa sera, insieme con l'aiuto di Raffaele e Valentino, i testi, o buona parte dei testi che c'erano nella mostra, io li ho dati a loro. Loro li hanno un po' rigirati, rielaborati, ripreparati, e faremo un racconto della storia dei bambini di questi due luoghi. Raffaella leggerà, tutto quello che viene letto sono sostanzialmente buona parte di quello che ho avuto modo di trovare, in parte nel pochissimo di ciò che è rimasto nell'archivio della comunità ebraica di Torino, in parte tratto dalle interviste di due testimoni che si chiamavano Sergio e Nina, che purtroppo sono mancati pochi anni fa e che comunque mi avevano accettato di farsi intervistare da me, quindi mi hanno raccontato della loro vita nell'orfanotrofio di Torino. E in parte invece per la parte di Janusz Korczak sono tutti materiali tratti dai suoi libri.
Nina è la casa di riposo di Torino.
Nina Montedoro è la casa di riposo di Torino, una persona con una storia molto, molto particolare, e quindi arrivava dalla Turchia. E hanno morto i suoi genitori e con l'Alliance Française che avevano fatto l'Alliance Universelle, scusate, nel periodo proprio di Ataturk erano cominciati a scappare, avevano mandato via il più possibile i bambini che erano rimasti orfani, si erano fatti trasferire in Francia o da altre parti, e lei appunto a un certo punto è arrivata a Torino. A Torino nel frattempo era stato fatto l'orfanotrofio, quindi è vissuta all'interno dell'orfanotrofio. Io vi racconterò alcune cose, vi farò alcune così osservazioni, e poi loro invece vi leggeranno dei pezzi. Saranno sempre, tutte le volte, il primo pezzo è dedicato alla storia di Torino e il secondo pezzo è dedicato alla storia di Varsavia, e quindi c'è un intreccio di questo tipo. Io direi che forse la cosa migliore è che cominciamo a presentarvi i due personaggi importanti. Questa è una storia che viene narrata in parallelo, la storia di un uomo, Janusz Korczak, che probabilmente molti di voi conoscono, sanno la sua storia. Mentre la direttrice della casa dell'orfanotrofio di Torino si chiamava Gioconda Carmi, era di Casale e si era trasferita a Torino per dirigere l'orfanotrofio.
Torino. Nina Montedoro e Sergio Vitta sono tra i pochi testimoni viventi che con i loro racconti hanno aiutato a ricostruire la storia dell'orfanotrofio ormai chiuso. Gioconda era una donna severa. Non dava mai confidenza, bastava un suo sguardo e ti faceva ammutolire. Non l'ho mai sentita ridere, non mi ha mai abbracciata o accarezzata, ma quando eravamo malati ci accudiva con passione. Era come una mamma. Varsavia. Il mio nome era Henrik Goldsmith. Nacqui a Varsavia nel 1878. Ho avuto una vita difficile, proprio il genere di vita che desideravo. Difficile ma bella, ricca e sublime. Studiavo medicina e scrivevo. Firmavo con lo pseudonimo di Janusz Korczak. Con Nijinsky visitavo i quartieri poveri di Varsavia. Osservavo. Riflettevo sulle condizioni materiali e morali di quei bambini. Quando iniziai a lavorare come medico nell'orfanotrofio ebraico di Krochman, fui presto nominato direttore. Il mio sogno era educare bambini ebrei e cattolici tutti insieme. Perciò accettai di collaborare anche con l'Istituto per Bambini Polacchi, casa nostra. Era la nostra risposta all'antisemitismo crescente. Ma numerose erano le voci che invocavano la separazione tra cattolici ed ebrei.
A proposito del tema dell'antisemitismo, successivamente, Mary Berg, che ha scritto un diario, è stato pubblicato un po' di anni fa dagli Einaudi, racconta del problema dell'antisemitismo in Polonia, lo descrive in questo modo. Dice: in generale tutti gli ebrei evitavano di mostrarsi per le strade. Spesso i fanatici polacchi attaccavano e spogliavano i passanti ebrei. Sono stati assaliti anche alcuni polacchi che non hanno la fortuna di avere sembianze nordiche. Da molti giorni una polacca di mezza età, avvolta in un lungo scialle nero e armata di bastone, è l'incubo di via Marsalkowska. Non lascia passare un ebreo senza percuoterlo. Si è specializzato nell'aggredire donne e bambini. I tedeschi la guardano e ridono. Finora nessun polacco ha protestato contro questi episodi. Anzi, quando un ebreo passa per caso in un quartiere di ariani, gli abitanti lo additano ai tedeschi con le parole: un giudeo. Gli stessi energumeni polacchi hanno anche accompagnato i nazisti negli appartamenti degli ebrei più facoltosi, aiutandoli a saccheggiarli in pieno giorno. Le proteste sono inutili. La legge non protegge gli ebrei. Quando abbiamo analizzato insieme a Yad Vashem il problema dell'antisemitismo in Polonia, la formatrice di Yad Vashem, che ha un marito polacco sopravvissuto alla Shoah, la madre di quest'uomo era sopravvissuta alla Shoah, si è particolarmente infervorata contro quello che lei chiamava uno stereotipo e anche un pregiudizio nei confronti dei polacchi. Cioè diceva: c'è questo modo di dire che i polacchi sono stati molto più antisemiti degli altri, no? E quindi è la cosa abbastanza, come si dice, suscitato un po' di imbarazzo, di stupore da parte di tutti i partecipanti al seminario, perché effettivamente di solito si pensa sempre comunque che quello che è successo in Polonia, è successa questa cosa, i polacchi sicuramente hanno collaborato, no? Comunque non erano certo così gentili, ma la questione lei ce l'ha posta in termini molto più complessi e quindi cercando di farci vedere anche gli aspetti dal punto di vista dei polacchi, e soprattutto l'ha fatto con una funzione fondamentale, che era quello di invitare, comunque quando si studia la storia della Shoah, invitarsi a contestualizzare, a riflettere bene su tutti gli aspetti che sono legati a questa storia e a cercare di non identificare in maniera molto sommaria vittime e persecutori senza entrare nel merito di ciò che si sta davvero affrontando in quel momento, perché altrimenti non si riescono a capire tutte le sfumature, tutte le storie differenti che ci sono state. Sul discorso dell'antisemitismo si è detto molto, ma c'è un aspetto che secondo me nella narrazione, nello studio della Shoah ancora oggi, per quella che è la mia esperienza all'interno del mondo scolastico ma anche fuori, c'è un aspetto che non viene affrontato così tanto, ed è l'aspetto dell'eugenetica. È una questione che va assolutamente comunque studiata. Pensate soltanto che per esempio nel libro uno dei libri più importanti che sono stati scritti sulla storia della Shoah, la distruzione degli ebrei, scritto da Raoul Hilber, grande storico, è dedicata soltanto una pagina alla questione dell'eugenetica. Oggi gli studi sono fioriti moltissimo, ce ne sono tanti, ci sono moltissime analisi eccetera, però le basi di quello che poi sarà successo dopo, di quello che è successo dopo, si fondano proprio su questa cosa, sul famoso piano T4, no? Quest'anno tra l'altro c'è stato lo spettacolo di Paolini su questo, però se ci pensate sono passati 60 anni, no? Quindi alcuni storici si sono presi la briga di fare di ragionare su questo tema. E il termine appunto che è contemporaneo al termine antisemitismo, quindi parliamo 1879. Nel 1924 una bibliografia sull'eugenetica non comprendeva meno di 7500 titoli di saggi e articoli. Inoltre, intorno al 1930, le associazioni di eugenetica erano molto numerose, sia nella società tedesca di generaziale, sia in quella britannica, sia in quella francese, sia in quella americana, e in altre ancora, particolare in Scandinavia e in Unione Sovietica. Squalificata dopo la memoria, dopo la guerra, la memoria dell'eugenetica cade nell'oblio, però i semi, i germi di tutto quello che è il discorso antisemita va anche cercato, affrontato e studiato, anche in questo aspetto, che è terribile, è veramente terribile. Non so se vi sia capitato di leggere qualcosa, c'è un bellissimo studio di Henry Friedlander sull'eugenetica. Ma torniamo ai nostri due orfanotrofi e cerchiamo di capire insieme come è iniziato, cioè quando è nato l'orfanotrofio di Torino come è nato quello di Varsavia.
Torino. A Torino gli orfanotrofi erano 8, di cui uno ebraico. L'orfanotrofio Enrichetta Sacerdote fu eretto come ente morale il 19 giugno 1890, ma l'edificio in via Orto Botanico 13, attuale via Lombroso, entrò in funzione solo nell'agosto del 1915. Chi si occuperà di trovare fondi per l'orfanotrofio saranno le patronesse della Pia Società, e a partire dal 1912 verranno accolti i primi ebrei profughi dalla Turchia e da Salonicco. Nel 1934, successivamente alle prime disposizioni anti-ebraiche, arrivarono un gruppo di ragazzi ebrei tedeschi, una decina di ragazzi dalla Croazia e nel 1942 sei ragazzi da Cracovia, che furono ospitati per un mese e poi trasferiti. A dirigere l'orfanotrofio fu chiamata la signorina Gioconda Carmi. Gioconda Carmi, originale di Casale Monferrato, dedicherà tutta la sua esistenza alla cura dei piccoli ospiti. Scopo dell'istituto era quello di accogliere, mantenere, istruire ed educare poveri orfani israeliti da ambo i sessi, avviandoli a un'arte o a un mestiere, e di accogliere i fanciulli poveri israeliti, i cui genitori non siano in grado di provvedere per indigenza, deficienze morali o altro, al loro mantenimento e alla loro educazione. Varsavia. La Casa degli Orfani di Varsavia, fin dalla sua fondazione nel 1912, era al 92 di via Krochmalm, in un edificio voluto e progettato da Korczak stesso. Prima della guerra accoglieva circa un centinaio di bambini ebrei, compresi fra i 7 e i 14 anni. Erano orfani di entrambi i genitori, o di uno solo, o bambini nati in famiglie dalla vita precaria. Dai 50 bambini iniziali ne furono inseriti un'altra cinquantina, con una scuola per bambini esterni. Dopo il primo anno di rodaggio ci eravamo resi indipendenti, una governante, un'educatrice, un custode, una cuoca, 4 adulti per 100 bambini.
Quattro adulti per 100 bambini, una bella proporzione. Qual era il tipo di comunità che c'era a Torino allora?
No, si può alzare solo il volume di sogno che dietro non si sente, scusa.
Adesso mi sentite?
Sì.
Scusate.
Parlo
più forte. Il tipo di comunità che c'era a Torino era molto, come dire, sabauda, come la città che ospitava la comunità. Quindi molto formale, molto classista. C'era veramente una grande differenza tra coloro che appartenevano alle famiglie ricche o comunque a mezzi o della grande borghesia, c'erano parecchie famiglie ricche, e quelli che invece erano un po' i disgraziati, come si dice in piemontese, cioè i poveretti che non avevano né arte né parte o che così, vivevano in una maniera molto modesta, molto semplice. Devo dire che a Torino, per esempio, tutti quelli che arrivavano da fuori non erano visti in una maniera, non erano accolti con grande calore, ma perché stava all'interno dello spirito della città di allora. Anche se comunque in ambito ebraico invece si dava molto da fare, era un po' in controtendenza con quello che era lo spirito della città, per cui ci si dava molto da fare per aiutare e perdonare agli altri. Quindi quello che man mano sentirete nel procedere di questa storia sono proprio le atmosfere differenti che c'erano nei due orfanotrofi, che però non dipendevano solo ed esclusivamente dai due luoghi, dai due stati così lontani, così diversi. Erano proprio in parte, come dire, afferivano al milieu culturale dove crescevano, ma in parte invece erano legati proprio al tipo di identità ebraica, di idea di ebraismo che si sviluppava e portavano avanti. A Torino tutto quello che era il sogno sionista non era così forte, così intenso, come invece nelle comunità degli ebrei che abitavano in Polonia. Soprattutto non era così intenso nella signorina Gioconda Carmi, che invece era una bravissima persona che aveva rinunciato anche a una sua vita privata per potersi dedicare completamente ai bambini, però con quel modo di fare che c'era un po' allora, no? Cioè bisognava essere molto reverenziali nei confronti dell'autorità, molto contenuti, molto disciplinati e tutto, mentre l'atmosfera che aveva creato Janusz Korczak era completamente diversa. Era un'atmosfera nella quale lui cercava di concretizzare questo sogno del kibbutz. Korczak prima era andato varie volte in Israele, aveva visitato il kibbutz, aveva questo ideale proprio di una vita comunitaria, di una vita che esprimesse lo stare tutti insieme in armonia, con giustizia, e cercherà in tutti i modi di trasmettere, di costruire questo tipo di atmosfera all'interno del suo orfanotrofio. I bambini durante la vita, durante l'anno, avevano una pausa, in entrambi gli orfanotrofi avevano una pausa estiva, cioè non stavano sempre solo a Torino, chiusi dentro, portati a magari a fare delle passeggiate, eccetera, ma avevano durante l'estate la possibilità di andare fuori. E adesso vi racconteranno la differenza dell'estate tra Torino e Varsavia.
Torino. L'estate era il momento più bello. Ci trasferivamo nella villa donata dalla famiglia Ovazza, in strada Santa Margherita, e giocavamo. Giocavamo nel pagliaio, tra i meli e gli alberi da frutta. La cerimonia di inaugurazione fu un grande evento alla presenza delle autorità cittadine. Eravamo tutti eleganti e alcuni di noi erano vestiti da balilla. Thank aveva organizzato anche le colonie estive con gli altri, come scrive egli stesso. Desideravo trasformare il soggiorno per i bambini delle soffitte degli scantinati in una catena di gioia e allegria, senza neppure una lacrima. Aspettavo con impazienza il giorno della partenza. Mi ero procurata un grammofono, una lanterna magica, avevo tirato fuori dei fuochi artificiali, avevo comprato la dama e il domino, perché forse sarebbero mancati i giocattoli. Credevo che tutto sarebbe venuto con facilità. Mi lasciavo prendere dal fascino del compito che mi aspettava. Lì ho avuto il mio primo incontro con il gruppo di bambini. Lì ho imparato l'ABC della prassi educativa. Ma col passare del tempo la situazione era sempre più difficile. Così non andammo più in vacanza con i bambini polacchi.
Quando si parla di Janusz Kocak, spesso si fa riferimento a una figura di educatore, ma a una figura che ha un sapore di eroismo. Si parla di Janusz Kocak come di non solo come di un educatore, ma una persona che ha fatto qualcosa di eroico. E forse vale la pena di riflettere un attimo su questa questione dell'eroismo, che è un tema sul quale si sta tornando moltissimo negli studi recenti di Yad Vashem. Se ne parla molto, se ne parla tantissimo rispetto alle donne. Le donne vengono definite, c'è un fascicolo a Yad Vashem nel quale che si intitola Nashim Gibot Yom Yom, cioè le donne sono delle eroine di tutti i giorni del quotidiano, no? Per quello che hanno fatto. Ma forse vale la pena di riflettere un momento sul differente modo di concepire il discorso dell'eroismo da un punto di vista ebraico o nella cultura occidentale in generale, nella nostra civiltà occidentale. Se lo pensiamo da un punto di vista della cultura, ci viene in mente l'eroe greco, no? Allora, chi è un eroe? Un uomo che ha compiuto una grande impresa e che si distingue dagli altri, al quale tutti riconoscono in un certo modo come dire, questo suo ruolo straordinario. Quindi l'eroe pesa sugli avvenimenti, l'eroe è sempre al centro della scena, lo si guarda, lo si rispetta, viene venerato, viene mitizzato. Ma da un punto di vista ebraico, qual è il nostro modo comunque di vedere, di osservare il discorso dell'eroe? L'eroe è una guida, è un esempio. In questo senso forse Kocak può essere considerato, e anche Gioconda a modo suo comunque, sono state veramente delle guide, degli esempi. Ed essendo una guida e un esempio è più facile potersi identificare con loro. La caratteristica più importante dal punto di vista ebraico è che se pensiamo a un personaggio eroico è un personaggio che ha avuto compassione, cioè un personaggio che nel momento in cui un nemico ha dei problemi è in grado di aiutarlo e comunque di avere un rapporto di attenzione anche nei suoi confronti. Nella Torah è eroico colui che si impegna sia nella fede sia nell'azione. Ma nella Torah l'eroe biblico è solo per Dio, solo nel rapporto con Dio, pensate soltanto al rapporto tra Abraham e Dio. L'approccio del Talmud invece è un pochino diverso, perché l'eroe esiste, l'eroismo non è un eroismo di tipo fisico, tant'è vero che nel Talmud Non si parla di Yehuda Maccabi o di Bar Kokhba, ma si parla più di un eroismo di tipo spirituale. Certo, questo tipo di definizioni su Kocak possono avere un senso rispetto a proprio quello che è stato il suo approccio nei confronti dei bambini, del rispetto che lui aveva nei confronti dei bambini. E questo lo possiamo capire dalla vita che conducevano ogni giorno all'interno dell'orfanotrofio. C'era una grande differenza tra l'organizzazione quotidiana di entrambi. Cominciamo a sentire quello che era la vita di ogni giorno a Torino. Vi voglio solo spiegare, fare una sola precisazione, che Raffaella adesso leggerà la parte di Torino e poi nella parte dedicata alla Casa degli Orfani di Varsavia, vi leggerà con alcuni titoli dei momenti, delle istituzioni, delle decisioni, del modo di organizzare la casa, quindi sono tutti separati l'uno dall'altro. Io ho fatto questo tipo di scelta di raccontare la storia della Casa degli Orfani in questo modo, perché cosa si può raccontare solo ed esclusivamente attraverso le cose che lui ha scritto, e questo stesso modo di presentare le cose lo mantengono anche i testimoni successivi che hanno scritto di lui o che sono stati intervistati, perché lui restituisce anche tutta un'atmosfera particolare di quello che succedeva nella Casa degli Orfani.
Era cadenzata da ritmi ferri: sveglia, scuola, merenda, compiti, cena e letto. Il cibo era discreto. Un giorno ci diedero una secca di cioccolata. Tutti la mangiammo con il pane, tranne una bambina che mordeva il pane e annusava la cioccolata. Le durò una settimana. Dopo la scuola si giocava nel cortile con una palla di stracci oppure si saltava alla corda. Solo il sabato era diverso. Al mattino andavamo al tempio e durante le funzioni religiose c'era il coro. Avevamo imparato da un maestro di musica le canzoni patriottiche e un nostro compagno era così intonato che faceva sempre il solista. Nel pomeriggio invece ci portavano al Valentino per passeggiare e giocare liberamente, oppure ricevevamo le visite dei benefattori. Ricordo in particolare Giuseppe Treves, che sovente veniva a trovarci. Quando entrava nell'atrio dell'istituto era seguito dal suo autista, che reggeva un cestone nel quale vi erano dei sacchetti di dolci, uno per ognuno di noi. Nina e Sergio lasceranno l'orfanotrofio per raggiunti i limiti di età prima delle leggi razziali del 1938. Sopravviveranno alla guerra, alla fame, alle persecuzioni e scamperanno la deportazione. Varsavia. L'albero. In un posto ben in vista, non troppo in alto, è appeso alla parete un albo dove quelle puntine si attaccano a visi, comunicati, disposizioni come: domani alle ore 10 saranno distribuiti vestiti nuovi. Chi ha trovato o ha visto la piccola chiave con la fettuccina nera? Chi ha rotto il vetro del bagno, si presenti. Ieri la camerata dei ragazzi era di nuovo sporca. Non si dice geranio, ma geranio. Chi vuole cambiare posto in camerata o a tavola, si presenti domani alle ore 11. Anche dove la maggioranza dei bambini non fosse capace di leggere, io appenderei un albo degli avvisi. Impareranno a riconoscere il proprio nome. Sentiranno la necessità di imparare a leggere. la cartella delle lettere. Non c'è educatore che non riceva delle lettere con domande, lamentele, scuse o confidenze. Potrò uscire domani, è arrivato il fratello della mamma. Gli altri bambini mi fanno i dispetti. Lei è ingiusto, a tutti i bambini fa la punta alla matita, a me non ha voluto. Io non voglio dormire così vicino alla porta perché di notte mi sembra che entri qualcuno. Qualche volta trovi una poesia senza firma, e era venuta in mente, e così l'ha scritta. E poi non sapeva che cosa farne, e allora l'ha messa nella cassetta delle lettere. La mensola. Sulla mensola dovrebbero trovare posto un vocabolario, una raccolta di proverbi, un'enciclopedia, una guida e una pianta della città, delle antologie, un calendario, dei manuali di giochi e degli sport, dei giochi della dama e altri giochi di uso comune. Sulla mensola c'è un posto per i quaderni su cui scrivono i bambini. Uno annota le canzoni più belle, un altro gli scherzi, un terzo gli indovinelli, il quarto i suoi sogni. C'è il quaderno delle zuffe, dei litigi, dei ritardi, dei danni, degli oggetti smarriti. La vetrina degli oggetti ritrovati. L'educatore guarda con occhio infastidito il contenuto delle tasche e dei cassetti dei bambini. Che cosa non si trova? Figurine, cartoline, spaghi, chiodini, sassi, pezzetti di stoffa, perline di vetro, scatole, francobolli, piume, pigne, nastrini, foglie e fiori secchi, ritagli di carta, biglietti del tram, frammenti di cose esistite e germogli di cose. Una piccola conchiglia è il sogno di un viaggio al mare. Una piccola vite e un piccolo pezzetto di fil di ferro. È un aeroplano. Trovi la fotografia della mamma. E avvolti nella velina rosa due soldi avuti in dono dal nonno scomparso. Arrivano nuovi oggetti e una parte dei vecchi perde il proprio valore. Nella casa degli orfani c'è un cassetto per le cose ritrovate. Il negozietto, un vero tormento, le assolutamente legittime richieste dei bambini, un quaderno, una matita, un pennino, una stringa, un ago, un ditale, un bottone, un sapone, e così dalla mattina alla sera. E allora c'è il negozietto, una stanzetta o un armadietto, persino un solo cassetto. Ma la distribuzione avviene una sola volta al giorno.
Nel confronto tra i due orfanotrofi e l'atmosfera, si capisce che c'è un'atmosfera estremamente diversa. In quello di Varsavia, che ha la storia più tragica comunque, quello che emerge è questa dimensione del sogno, della freschezza infantile, del futuro, del desiderio di futuro. E in realtà c'erano delle differenze non solo nell'organizzazione spaziale e anche delle cadenze della giornata, ma anche nel modo di approcciare quella che era la disciplina. Pensate cosa sarebbe oggi avere appunto 4 educatori con 100 bambini. Fate una piccola proporzione, certo erano altri tempi e comunque era molto diverso. Il discorso della disciplina a Torino era esattamente come era allora in tutte le scuole o dappertutto, intorno al 1900, gli inizi del 1900, e quindi si doveva sottostare a delle regole ferree, c'erano le punizioni, mentre Janusz Korczak inventa tutto un sistema completamente diverso di disciplina, fa lavorare i ragazzini proprio sull'autoresponsabilizzazione, quindi organizza il Parlamento, la Repubblica dei Ragazzi organizza un Parlamento dove i bambini devono discutere, devono prendere delle decisioni insieme. Li fa crescere proprio come una comunità nella quale tutti si deve rispettare, tutti devono fare la fatica di abituarsi a confrontarsi per qualsiasi questione, su qualsiasi cosa. E dove tutti hanno delle responsabilità, che siano grandi o che siano piccoli, che è un'abitudine che forse, se fosse un po' più coltivata anche oggi, aiuterebbe un po' di più. La disciplina è una parola che tra l'altro oggi suona in una maniera sempre un po' particolare, no? Parlare di disciplina sembra un vocabolo quasi caduto in disuso. Recentemente ci sono stati una serie di studi che sono stati fatti da esperti di educazione, soprattutto intorno a un libro che è uscito non molto tempo fa di uno studioso, di un preside di un grande istituto in Germania, scusate in questo momento non mi ricordo il nome, che ha scritto un testo che è stato molto recensito, L'elogio della disciplina, dove lui si chiede come mai ci siano tutti questi problemi oggi relativamente alla disciplina nelle scuole o comunque in generale dappertutto. Fa un'analisi abbastanza spietata di quella che è la società tedesca da questo punto di vista e attribuisce molte delle responsabilità proprio a quello che è stato il passato della società tedesca, quello che è stato il passato in Germania, a questo eccesso, questa l'impostazione che aveva dato il nazismo, no? Dove tutto doveva essere sotto controllo, tutto doveva essere disciplinato, e lui sostiene che i postumi di questo tipo di organizzazione sono stati smaltiti per certi aspetti abbastanza velocemente e quindi è diventato molto difficile fare riferimento a dei principi sani di disciplina che poi in realtà permettono una convivenza tranquilla e serena, per cui sostiene che il lavoro di ricostruzione del passato storico, della memoria che sta facendo la Germania da tanti anni, servirà anche da questo punto di vista. Da noi gli studi sulla disciplina sono un pochino diversi e comunque non sono mai relativi ad analisi storiche, sono relativi più che altro alla capacità di relazionarsi, al modo di rapportarsi gli uni degli altri e quindi è al problema del modello, che da noi è molto importante, se pensate a quanto nella società italiana si dica sempre che ci si deve comportare, tutti sono in grado di dire come ci deve, sì però poi ci aggiustiamo, sì però poi dopo una soluzione la troviamo, no? Ci sono sempre queste continue deroghe rispetto alla legge, rispetto alle norme, rispetto alle regole, che comunque in un qualche modo poi hanno una ricaduta inevitabile anche sull'educazione dei ragazzi. Sentiamo adesso allora qual era il tipo di disciplina che vivevano i bambini nell'orfanotrofio di Torino e a Varsavia. Sì, questa parte di testimonianza, grazie, me l'ho dimenticato. Me l'hanno rilasciata né Nina Montedoro né Sergio Vitta, ma Emanuele Pacifici, che è il papà di Riccardo Pacifici, figlio del rabbino Pacifici di Genova deportato ad Auschwitz, e che con grandissimo calore e disponibilità mi ha raccontato tutta la sua storia e devo dire che nel parlarmi della disciplina aveva quasi la voce rotta dal trauma, dalla difficoltà che lui aveva avuto, che aveva vissuto per il tipo di impostazione che c'era a Torino. Poi in realtà era come era allora nella società, non è che fossero particolarmente terribili.
Torino. Nel 1940 entrarono altri ragazzi, tra loro Emanuele Pacifici, di 9 anni, arrivò accompagnato dal padre. La disciplina era ferrea e l'impatto con la vita di collegio fu desolante. Sia d'inverno che d'estate dovevamo portare una austera divisa nera, composta da una giacchetta abbottonata fino al collo, da cui doveva spuntare un collarino bianco e guai a noi se se ne vedeva troppo o se se ne vedeva troppo poco. Un errore del genere comportava un severo castigo. D'inverno ci riparavamo dal freddo e dalla pioggia con una pesante mantella di lana blu, provvista di un pesante cappuccio. Quando dovevamo uscire per la passeggiata, la direttrice controllava che fossimo in ordine. Le scarpe dovevano essere lucidissime e all'ultimo minuto, se non ci sentivamo sicuri, le strofinavamo senza farci vedere sul fondo dei pantaloni. Tanto erano neri. La mantella doveva essere bene indossata e il cappuccio appoggiare al centro delle spalle. Il berretto doveva avere la visiera ben dritta. Particolarmente accurata era l'ispezione delle orecchie. In caso di dubbi, la direttrice si serviva di una piletta. I trasgressori venivano presi per un orecchio dagli istruttori e portati a rimediare la mancanza. Del bambino a loro affidato tutte le loro risposte. Un esempio dal diario di un nuovo arrivato. 16 aprile. Vorrei fare il falegname perché quando andrò in viaggio potrò farmi una cassetta e mettere nella cassetta diverse cose, i vestiti e il cibo, e mi comprerò la spada e la carabina. Se gli animali feroci mi aggrediranno, mi difenderò. Amo ardentemente Ela, ma non sposerò mai nessuna bambina della casa degli orfani. Nota della tutrice. Ela pure ti vuole bene, ma non troppo ardentemente, perché sei un monello. Ma perché non vuoi sposare nessuna bambina del tuo istituto? Perché ne avrai vergogna. Quando mi preparerò al viaggio per scoprire una parte del mondo, imparerò a nuotare bene anche nell'oceano. Andrò in America. Buonanotte. Nota della tutrice. Buonanotte. E mi scriverai?
La decisione dei nazisti di isolare una parte della città di Varsavia e di trasformarla in un ghetto, i bambini dell'orfanotrofio di Kozak vengono trasferiti all'interno del ghetto. Nel ghetto di Varsavia c'erano più orfanotrofi, quello non era l'unico, diciamo che quello era il più organizzato, ma Kozak passava molta parte del suo tempo a visitare anche gli altri, continuando nella sua missione di medico e non solo di educatore. Fino all'ultimo cercherà di aiutare i bambini del ghetto, di riuscire a trovare del cibo, di farsi dare qualsiasi tipo di aiuto che fosse possibile per rendere la vita di questi bambini più dignitosa e più decorosa. Aveva una collaboratrice strettissima, Stefà, che morirà con lui, e c'erano anche altri collaboratori che comunque seguiranno poi la sua sorte. Nel 1941, nell'autunno, invece a Torino ci fu un primo attentato al portone della sinagoga. Il 20 novembre del 1942 ci fu un bombardamento che distrusse buona parte della sinagoga, quasi metà dell'edificio, con esso furono distrutti anche tutti gli archivi. La situazione diventava quindi molto difficile, siamo nel 1942, bisognava prendere delle decisioni. Molto velocemente gli allora consiglieri della comunità di Torino chiamano Gioconda e le dicono che bisogna provvedere e scappare da Torino perché la situazione ormai non è sostenibile, non è più sicura. Vi leggeremo adesso la fuga da Torino dei bambini dell'orfanotrofio. La fuga da Torino... E sempre nell'agosto del 1942 vengono svuotati tutti gli orfanotrofi che si trovano all'interno del ghetto di Varsavia e vi leggeremo anche la storia di quest'altro orfanotrofio.
Torino diventava sempre più pericolosa. Dovevamo cambiare sede. Ci trasferimmo in collina, nella villa in strada Santa Margherita. Attraversammo a piedi il Valentino, il Po e salimmo fino al Monte dei Cappuccini, avvolti nella coperta, con i fagottini legati sulle spalle e un po' di biancheria per cambiarci. Nella fuga ho lasciato nel mio cassetto una piccola macchina da scrivere con un tasto solo, il mio amatissimo giornalino di Gian Burrasca e una tefillà che mi aveva dato mio padre. Su un carrettino avevano caricato i materassi. Dovevamo camminare veloci. Eravamo una trentina, troppi. Così, di lì a pochi giorni, quelli che potevano essere accolti dalla famiglia furono mandati via. Noi, una decina tra maschi e femmine, partimmo per Casale Monferrato, dove ci rifugiammo nei locali della comunità ebraica. La sera del 29 settembre 1943, dopo l'arrivo dell'esercito tedesco a Casale, raccogliemmo in fretta e furia le poche cose che ci erano indispensabili e ci trasferimmo in casa della signora Giuseppina Guzmano, la domestica. La domestica che veniva ogni giorno a fare le pulizie. Il suo salotto divenne la camera da letto di tutti noi. Di notte stendevamo i materassi per terra e ci coprivamo con la coperta. Di giorno accatastavamo i materassi, perché quella stanza era il nostro unico rifugio. Sia il marito della signora che i vicini di casa dimostrarono nei nostri confronti una grande bontà. Nessuno ci denunciò. Pochi giorni dopo fummo tutti avviati in luoghi più sicuri. Con mio padre partii per Genova il 3 ottobre. Varsavia. Il 6 agosto 1942, alle ore 10, Janusz Korczak è stato visto in via Siena 16, con i suoi bambini e alcuni collaboratori, pronto all'ultimo viaggio. Il mesto corteo cammina lentamente. I bambini sono in fila per 4 e raggiunge via Siena 31, sede dell'orfanotrofio comunale, che il dottor Korczak visitava più volte la settimana. I bambini, dopo questo passaggio, erano circa 200. Alle ore 12 il corteo giunge nella Jungschanplatz. Qui un funzionario dello Judenrat tenta inutilmente di impedire la deportazione del gruppo di Korczak. Alle ore 16 salirono sul convoglio diretto a Treblinka. I bambini e gli adulti che non morirono durante il percorso vi saranno fucilati per ordine di Christian Birth il 7 agosto. Secondo la testimonianza che riferiamo, Korczak stesso morì in treno di dolore.
Bassa e Mandorlevitz. In un angolo della sinagoga, tutta sola, siede una vedova, figlia di Sion. Dondola il suo piccolo ibele e canta per addormentarlo una ninna nanna. Sotto la culla del mio idere c'è una pecorella bianca come la neve che è partita per il mercato. Questo sarà il suo destino. Anche tu venderai uva passa e mandorle. Dormi. Mio piccolo idere, dormi.
La storia di tuo fanatorio è finita. Non c'è altro da aggiungere.
Di Varsavia, tutta la parte di documentazione che è stato possibile raccogliere è finita nel kibbutz di Yad Layeled, c'è ancora tantissimo materiale che deve essere ancora tradotto e catalogato e analizzato. Sono pochissime le persone che hanno lasciato testimonianza di collaborazioni con Janusz Korczak. Una di queste è un'educatrice che aveva lavorato da lui per un anno e che poco prima, qualche giorno prima, avendo saputo nel ghetto che era stato dato questo ordine di trasferire, perché questo era il linguaggio, di slocare da un'altra parte i bambini per una sistemazione diversa, era andata a parlare con Stefan, che era la collaboratrice di Korczak, e gli aveva detto che siccome lei con la sua famiglia aveva i permessi di lavoro, avrebbe potuto aiutarla nel preparare i bambini per la partenza. Stefan non l'ha chiamata, probabilmente perché per il destino, forse perché sapeva quello che sarebbe successo. E questa è una delle pochissime testimonianze successive che sono state raccolte intorno negli anni 80. E invece per l'Orfanotrofio di Torino l'edificio è rimasto in piedi, al rientro dalla guerra è stato riaperto, non più come orfanotrofio ma come collegio, e sono stati accolti e ospitati moltissimi giovani ragazzi e bambini che arrivavano anche da altre parti dell'Europa. Il collegio poi a un certo punto ha mantenuto, diciamo, ci sono versioni contrastanti, però per alcuni ha mantenuto un pochino, come dire, questo carattere un po' cupo e un po' triste, E comunque poi a un certo punto negli anni, mi sembra 70, dalla fine degli anni tra il 75 e l'80, a un certo punto l'hanno chiuso e l'edificio è stato poi affittato e non ce n'è più storia. Io volevo ancora ringraziare Valentina Raffaella, voi per la... Sì, non erano. Venivano chiamati i ragazzi del collegio. Beh, quello è stato un aspetto positivo a me. Quindi,
perché c'era il collegio Ravigna?
Sì, perché c'era il collegio Ravigna, però alcuni erano invece anche per altri.
Questi bambini allora sono di Varsavia, sono stati fucilati?
Beh, allora, non ci sono testimonianze dirette della fine dei bambini. Se noi siamo abituati a pensare alla storia della fine dei bambini di Varsavia con l'immagine finale del film di Vaida, dove si vede, non so se l'abbiate visto, il dottor Cotter, ho sentito il film, dove c'è questa scena finale nella quale c'è il vagone e poi il fumo che fa, come dire, fa sottendere che comunque siano finiti. Secondo la testimonianza che abbiamo letto, che è una testimonianza rilasciata, c'è sempre nel diario di Mariberg, in nota al diario, perché Mariberg nelle sue pagine del diario descrive il passaggio di questi bambini, descrive il passaggio dei bambini, confondendo i bambini di un altro orfanotrofio con quelli del dottor Cosa. E pensando che poi questi, e parla di fucilazione, comunque dice che secondo Maribel sarebbero stati fucilati immediatamente poco dopo essere arrivati a destinazione, ma poco fuori dal ghetto. Invece c'è quest'altra testimonianza che dice che i bambini comunque hanno fatto tutto il viaggio per Treblinka e sono stati fucilati. Questo però
non è la prassi, però, di fucilare,
no, infatti, però queste sono le testimonianze, cioè, tutto quello che vi abbiamo letto è quello che è stato trovato come documentazione. In realtà nell'ultimo numero della Shoah, quella edita dal Memoriale della Shoah, c'è tutta una parte che è dedicata al racconto racconto di Korczak, e devo dire che anche lì non si hanno delle fonti sicure, insomma, su che cosa era successo.
Esattamente come si
Io invece ho visto un documentario su un orfanotrofio ebraico di Varsavia, cui i bambini sono stati per tempo, ancora verso la fine degli anni 30, mandati in Israele.
Io ho visto quel documentario,
alla Cineteca, esatto.
La fine.
Molto molto interessante, perché ci sono stati anche ci sono state delle persone cattoliche, non so, delle suore.
Una si nascondeva sotto gli abiti. Ma per raccontare,
sì, no, vai avanti.
No,
va benissimo. Comunque lì ci sono state, diciamo, delle scene molto toccanti di persone oramai molto anziane che dopo decenni e decenni hanno avuto poi questo coraggio di ritornare a Varsavia e ritrovarsi in quei luoghi.
È un documentario molto interessante, non è difficile eventualmente, visto che lei ha una preside, ha molto interesse anche a portare all'esterno la conoscenza dei documentari, la professoressa presso la Cineteca di Milano. Se io riesco a reperire il titolo e anche il riferimento alla persona, poi magari trasmetto a Paola, perché è un documentario molto ben fatto anche dal punto di vista filmico, quello sì, non c'è assolutamente retorica, è asciutto, e proprio per questo è asciutto, come ci si sente molto trascinati e molto partecipi, e poi ci sono appunto questi due, soprattutto queste due persone che raccontano ritornando sul luogo dell'orfanotrofio, e è corredato anche dalle poche immagini, quindi fotografiche, fotografie di questa suora anche in Israele, e con racconti ricomposti in maniera nel letto molto vivida, fatto molto bene, la regia veramente buona, si può prestare anche per le scuole superiori, ma anche per l'esterno, perché questo era stato un documentario proposto in un luogo pubblico, non mi ricordo neanche nell'ambito di quale rassegna, quindi non specifica, ma quello che può essere la memoria storica in generale. Quindi l'uso è molteplice. Trasmetto a Paola, se può interessare.
Certo, no, aggiungo soltanto che questa suora era, come dire, capace quasi di avvertire nei tempi ancora, diciamo, non
maturi,
pericolo vicino, ha avvertito nel dilagarsi dell'antisemitismo il pericolo per i suoi bambini,
sì.
ed è riuscita ad organizzare con grandissime difficoltà, con, dopo una ricerca difficoltosa e lunga, di trovare degli aiuti economici per poter portare questi bambini in Israele.
E anche burocratici.
Ci sono,
quanti sono
stati? Una trentina di bambini.
Quanti? Io ricorderei anche di più. Ma anche se fossero stati soltanto 10.
Sì,
non
sì,
è mai, non è mai soltanto. Sì. Trattando di vita ci riuscì.
Una trentina.
E con molte difficoltà anche burocratiche per il passaggio in Valencia.
Ma i bambini di Torino usciti sono salvati tutti?
Sì.
Non è stato deportato, preso nessuno?
No. Si sono salvati tutti. Emanuele Pacifici è stato poi affidato a un convento. Sì. E invece gli altri sono stati, alcuni sono stati ripresi dalle famiglie, e altri sono stati comunque presi da conoscenti e poi nascosti e si sono salvati. Sì, infatti questa è la...
Posso raccontare una storia che ho sentito, sì? Qualche mese fa a Torino c'è stato un incontro di rabbini provenienti da tutta Europa, ed erano molti di loro venivano da Israele ed erano stati mandati in Europa, e c'era, non so se tu eri presente anche,
sì, sì,
c'era un rabbino che diceva che suo padre era stato veniva dalla Germania, era stato nell'orfanotrofio di Torino, e probabilmente era uno di quei sei dell'ultima tornata del 41, del 42, e poi si ricordava che era stato nascosto presso un convento, e poi nel 45, quando era arrivata la brigata ebraica a Torino, il prete del convento che l'aveva sotto tutela l'ha consegnato alla brigata ebraica, che l'ha portato in Israele, e lui poi è vissuto in Israele, e il figlio
fa rabbino a Cracovia, e mi ha chiesto di mandargli la documentazione, perché appunto quando ha raccontato a suo padre che sarebbe venuto a Torino per un convegno di rabbini, gli ha detto: ah, ma io mi ricordo, fammi sapere, mandami delle foto e tutto, quindi così. E quindi,
no, il padre non lo so.
Il padre sì, parlava ancora italiano, e infatti ha chiesto al figlio di mandare proprio le cose in italiano. Però documentazione di quegli anni non ce n'è, perché con il bombardamento della sinagoga tutto l'archivio è stato bruciato, quindi sono pochissime lettere, pochissime cose che sono rimaste. Così in generale, a parte gli atti a livello di archivio comunale, quindi comunque di questa storia di solito quando se ne parla con i ragazzi l'aspetto più interessante, che comunque non è come studiare la storia venemenziale della Shoah o cose di questo genere, qui si tratta di, come dire, di un particolare, no? di una micro storia, e quindi che va collocata in questo modo, però dà molto la possibilità invece di riflettere sul tema del bene e del male. E io l'ho visto per esperienza i ragazzini si chiedono che cosa è bene e che cosa è male, no? Quando a un certo punto, per esempio, ho raccontato loro che nell'orfanotrofio di Varsavia c'era anche il tribunale. I bambini a Varsavia avevano il tribunale e facevano le cause. Le cause erano tutte numerate, c'era una rotazione dei giudici, degli avvocati difensori, tutto organizzato, tutto proprio come un tribunale regolare. E venivano presentate cause per qualsiasi tipo di ragione, potevano essere dei contenziosi veramente minimi tra bambini piccoli, oppure invece questioni differenti. Ad esempio, non so, ti devo scrivere una causa giusto per curiosità, dice la causa numero 144. Ha preso una cintura e non la voleva rendere. L'ha presa per scherzo, scappa e ride. Rendimela immediatamente. Eccola, e scappa, l'altro è irritato. Non è di certo una faccenda di grande importanza, ma faccende di questo tipo insegnano che non tutti amano gli scherzi. Oppure la causa 82, il responsabile di turno vuole tagliargli le unghie. Lui afferma che gli servono per scavare le fossette nella terra, lavora presso un ortolano. Tra 4 giorni il lavoro finirà, allora se le lascerà tagliare. A un certo punto, quando i bambini sono all'interno del ghetto, continua lo stesso tipo di organizzazione. Kozak nel parlare dell'operato di Kozak, questa testimone di cui vi dicevo prima, questa sua assistente, racconta che lui all'interno del ghetto si sforza di ricominciare a scrivere storie per bambini, lui ne scriveva tantissimo, a leggere le poesie, a scrivere storie per bambini, per mantenere alto comunque il morale nelle truppe, no? Come si direbbe in gergo militaresco. A un certo punto un bambino ruba delle patate e la conseguenza di questo furto è che la minestra ovviamente già era sciata, lo diventa ancora di più, non ha quasi sapore. Alcuni bambini chiedono di fare una causa. Pensate che cosa significhi nel ghetto di Varsavia 1942 intentare una causa per un furto di cibo da bambini nei confronti di altri bambini, che reclamano non tanto il fatto che lui aveva mangiato poi quelle patate, ma il fatto che aveva commesso un atto di ingiustizia. E quindi inizia una discussione su questo. Si ha diritto di rubare quando si è affamati? Sì? No? In che senso? In che misura? E questo stesso tipo di quesito noi l'abbiamo posto per esempio a scuola ai nostri ragazzi. E abbiamo fatto loro delle domande per cercare di ragionare, di riflettere su questo tema. Ed è venuto fuori una sorta di dialogo intrecciato di domande e controdomande continue, senza arrivare naturalmente a una sentenza o ad una risposta. Io credo che il valore di studiare questa storia o queste cose stia in questo, cioè ridà per paradosso in una situazione così estrema, così terribile, così difficile, ridà invece il senso di quello che è la giustizia, l'ingiustizia, quelli che sono i valori, le cose più importanti, le cose meno importanti.
Poi io mi chiedo, oggigiorno dei ragazzi, come grazie a Dio si mangia bene tutti quanti, e ci arrivano a... come si fa a capire una cosa così?
Ma loro, se vuole, dico le domande che loro si sono fatti. Cioè, lo capiscono e come? Si ha diritto a rubare per mangiare? Questa era la domanda.
Sì, ma altri affamati, però. Rubi ad altri affamati.
La risposta di alcuni. No, perché rubare è male. Prima risposta che hanno dato, no? Comanda a me. A un certo punto dice sì, ma chi ha deciso che cosa è male? È possibile pensarla in modo diverso sul bene e sul male? La vita ci permette sempre di comportarci bene? A questo punto un altro gruppo ha detto no, non, perché non devo prendere le cose non mie, cioè non va bene rubare. Sì, ma se sei sul punto di morire di fame, non si dovrebbe difendere chi non ha da mangiare? Se mangiare è un diritto, non dovrebbe essere di tutti? Sì, se ho meno da mangiare degli altri. Sì, ma se quello che hai per te è abbastanza, perché ne vorresti di più? Si può anche avere tutti la stessa cosa? Perché tutti dovrebbero avere la stessa cosa? No, non si può rubare perché altrimenti i poliziotti ne arresterebbero. Sì, ma se nessuno ti punisse tu ruberesti, possiamo fare a meno della polizia? No, perché è vietato dalla legge. Sì, ma la legge può fare eccezioni? Una legge può essere anche ingiusta? Le leggi sono uguali in tutti i paesi? Sì, se uno avrà voglia di mangiare, posso rubare. Sì, ma sei schiavo delle tue voglie? Possiamo vivere se ognuno fa quello che gli pare? Le tue voglie sono sempre buone per te? Farti questa domanda e chiederti, anche questo con la conclusione alla quale sono arrivati, farti questa domanda e chiedere a cosa servono le leggi e la società, renderti conto di ciò che è giusto, di ciò che è buono, di ciò che è permesso, non stanno sempre tutti insieme, questi tre aspetti. Riconoscere le ingiustizie del mondo, capire che la legge non è sempre perfetta, ma può essere cambiata. Queste sono riflessioni di ragazzini fatti per Yom HaShoah 2 giorni fa, cioè voglio dire, nel senso che secondo me se ai ragazzi ci si dà la possibilità di ragionare, certo, l'occasione per ragionare, ragionano. Anche se sono cose, voglio dire, apparentemente così, così antiche, cioè vecchie per loro, così lontane nel tempo. Quindi.
Gradirei un chiarimento su un piccolissimo particolare. Se ho capito bene, avete accennato alla presenza a Torino di bambini profughi della Turchia.
Sì.
La cosa mi sorprende perché non c'è nessun motivo per partire dalla Turchia, anzi la Turchia ha dato ospitalità a tanti profughi ebrei in quel periodo.
Mio zio è stato ospitato proprio al
provenivo dalla Turchia,
dalla prima Turchia, scappato,
a prima. Sì,
prima. E si ricordava tutti questi nomi qua. Si ricordava di tutti questi nomi e mi ripeteva i personaggi
prima, guarda,
certo. Infatti la Nina Montedoro arriva nel 23, mi sembra.
Prima.
Sì. Con la rivoluzione di Ataturk.
Pensavo la seconda guerra.
No. Assolutamente.
Quindi lei veniva dalla Turchia, la Montedoro. Mi aveva detto che il suo cognome Montedoro stava per Goldberg. Goldberg non sarebbe un cognome suo.
Questo onestamente non me lo ricordo, però me l'ha parlato, se vuole glielo controllo.
Le ha detto Goldberg?
Sì. Io ho tutto, ho come dire,
registrato.
Il video della sua registrazione.
Ricordavo che lei mi ha detto Montedoro voleva dire Goldberg, che io ero Goldberg, la mia famiglia, poi è stato tradotto in Montedoro.
Sì.
E quindi
sì.
Che mi stupisco che veniva.
Beh, probabilmente, no, la famiglia abitava lì.
Magari erano provenienti ancora più lontano nel tempo.
Allora, io chiuderei ringraziando Sonia, Raffaele e Valentino, soprattutto della tenerezza e della pazienza che mi sono fatta a me.